Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Gemini, Radio Grande e le altre radio collegate. Oggi è mercoledì 7 giugno 2023 e questo è il consueto appuntamento bisettimanale con la rubrica Mondo in Transizione, condotta dal sottoscritto Fabio Marcelli, giurista internazionale e già direttore dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR. Al centro dell'attenzione, ovviamente, sempre la guerra in Ucraina, l'ultimo episodio che si è registrato è stato il sabotaggio di una diga che starebbe determinando una vera e propria catastrofe ambientale nella zona interessata, che è poi quella intorno alla città di Kherson, già conquistata dai russi e poi riconquistata qualche mese fa da parte degli ucraini. Si rimbalzano le accuse su chi sarebbe stato l'autore di questo sabotaggio che sta producendo, come accennavo, delle conseguenze catastrofiche sull'intera zona. Zelensky parla di un'enorme macchia di petrolio che sarebbe in arrivo nel Mar Nero. Ovviamente si rimbalzano le accuse e, come sempre accade, gli europei sono pronti ad avallare senza discutere qualsiasi versione venga loro propinata da parte degli alleati ucraini, che ovviamente si sono affrettati a far ricadere la responsabilità dell'accaduto sui russi. Ma a una più attenta considerazione, questa responsabilità in capo ai russi lascia molto perplessi per almeno due motivi fondamentali, e quindi il primo è relativo al fatto che, come ammesso dagli stessi ucraini con un comunicato di oggi, la distruzione della diga e il conseguente allagamento hanno determinato un arretramento di 10 o 15 chilometri delle postazioni difensive russe, che erano a ridosso della diga stessa, quindi hanno determinato un arretramento notevole dei russi, che hanno visto appunto devastate dall'inondazione che è risultata dal sabotaggio della diga le proprie postazioni difensive. E il secondo elemento è che la diga stessa serviva ad alimentare, se non tutto, buona parte del fabbisogno idrico della Crimea. Quindi, se i russi avessero effettivamente effettuato loro il sabotaggio della diga, sarebbe stata una mossa del tutto autolesionistica da almeno due punti di vista. In primo luogo, perché appunto avrebbero allagato le loro stesse postazioni difensive, il che non ha molto senso da un punto di vista di una qualsivoglia, sia pure rudimentale, se non del tutto demenziale, strategia bellica, e secondo perché in questo modo hanno tagliato l'acqua alla Crimea. E quindi non convince per nulla la versione fatta proprio subito, invece entusiasticamente, dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che appunto ha parlato dei nuovi crimini della Russia, crimini di guerra, in questo caso appunto crimini connessi al sabotaggio della diga e alla devastazione ambientale che ne sta risultando e che probabilmente purtroppo ne risulterà. Non è del resto la prima volta che atti di sabotaggio compiuti dagli ucraini vengono addossati ai russi, è parte di una guerra di propaganda che sta raggiungendo delle vette senza precedenti in questo conflitto ucraino. Il controllo della stampa, il controllo della propaganda, il controllo delle fonti ha un ruolo sempre più importante. Pensiamo solo all'attentato contro il Nord Stream, il gasdotto che appunto portava il gas russo dalla Russia in direzione della Germania. Anche in quel caso la logica elementare ci suggerisce che è del tutto da folli distruggere un gasdotto che serve appunto in questo caso a portare una materia prima dalla Russia verso la Germania. È da folle se a farlo sono i russi, che non si capisce perché dovrebbero distruggere una struttura finalizzata all'esportazione di una propria fondamentale materia prima. È invece abbastanza ragionevole supporre che in questo caso ci sia stato un interesse dell'Ucraina, ma non solo dell'Ucraina, anche della NATO e degli Stati Uniti, a interrompere, distruggendo quel gasdotto, collegamento di natura economica importante tra la Russia e il resto dell'Europa. D'altronde questo è stato detto fin dall'inizio da chi appunto non si limitava a raccogliere in modo appunto del tutto passivo le versioni propinate dal governo di Kiev, ma attuava un minimo di riflessione critica sui fatti. E poi sono venute in seguito anche delle conferme dal lavoro investigativo di giornalisti come Seymour Hersh e di più di recente di alcuni giornali anche tedeschi, che hanno rivelato appunto in modo anche dettagliato e particolareggiato il retroscena di questo attentato, svelando il coinvolgimento di ambienti collegati ai servizi e alle forze armate ucraine. Addirittura si è detto che lo stesso Zelensky non era stato informato di questo sabotaggio, di cui sarebbe stato invece informato direttamente il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine. Non sappiamo se questo sia vero, ma se lo fosse, ed è possibile che lo sia, sarebbe un altro indizio di come funzionano le cose all'interno dell'Ucraina. E cioè esiste una catena di comando che, volendo, scavalca in modo del tutto allegro e senza grossi problemi la stessa figura del presidente Zelensky, che in effetti sta assumendo sempre di più le caratteristiche di un presidente fantoccio. In realtà, se vogliamo, lo è stato fin dall'inizio, ma man mano che veniamo a conoscenza di retroscena, elementi di informazione su questa guerra, questa sua figura di fantoccio emerge con sempre maggiore chiarezza. E quindi a questa stessa figura sono state appunto ha compiuto una serie di dichiarazioni ultimamente su questa fantomatica controffensiva che non si capisce se avverrà, quando avverrà, è sempre di più una chimera del tutto incerta, questa controffensiva ucraina. È vero che ci sono stati alcuni elementi di controffensiva anche nei confronti del territorio russo, con l'uso di armi europee occidentali, che dovrebbe essere vietato in questo caso per attaccare il territorio russo. Infatti c'è stato chi, come il Belgio, ha chiesto conto agli ucraini del perché avessero utilizzato gli armamenti forniti da loro, cioè dai belgi, per attaccare Belgorod e altre città russe, ma non sappiamo che risposta abbiano ricevuto. Diciamo che la logica della guerra scavalca ogni possibile remora, ed è una guerra questa del tutto disperata che l'Ucraina porta avanti, disperata perché, come accennavamo, le dichiarazioni di Zelensky a proposito della controffensiva, ha detto testualmente Zelensky: non sappiamo se questa controffensiva avrà successo, in che misura l'avrà. Quello che sicuramente sappiamo è che ci saranno moltissime vittime, molti soldati moriranno, e ovviamente moriranno molti soldati ucraini, molti giovani ucraini mandati appunto al macello in questa controffensiva, che forse ci sarà e forse no, ma se ci dovesse essere costerà moltissime vite, senza peraltro garantire che ci siano i risultati che il governo ucraino spera di poter conseguire. Tutti gli osservatori internazionali, specialmente quelli più esperti di questioni militari, escludono la possibilità che qualsiasi controffensiva ucraina possa ottenere il risultato che gli ucraini più volte hanno ribadito come il loro obiettivo, e cioè il recupero del controllo sui territori del Donbass e perfino della Crimea. È possibile che ci sia qualche modifica nel controllo del territorio, non sappiamo attualmente se a vantaggio dell'uno o a vantaggio dell'altro contendente, ma come dimostrato dall'orrendo macello di Bakhmut, dove sono morti migliaia e migliaia di combattenti, sia russi che ucraini, ci sarà comunque un costo umano enorme, spropositato per ottenere che cosa? Delle piccole miglioramenti della posizione sul campo, ma tanto prima o poi si sa che le parti dovranno tornare al tavolo dei negoziati, anche se ci sono delle forze molto importanti e potenti che continuano a muoversi per impedire qualsiasi negoziato. È stata ipotizzata riguardo anche una spaccatura all'interno dell'amministrazione statunitense fra settori legati alla CIA o a settori della CIA più possibilisti nei confronti di un negoziato fra russi ed ucraini, e settori invece oltranzisti che vogliono la guerra fino all'ultimo ucraino, capeggiati dal capo del Dipartimento di Stato Blinken, che sarebbe appunto l'esponente della linea oltranzista. Poi c'è Biden, che non si capisce bene che cosa pensi, ma insomma Biden è piuttosto malfermo, non solo per i suoi ripetuti capitomboli in giro per il mondo, ma anche perché non si capisce bene che cosa voglia fare. L'unica cosa che probabilmente Biden ha più o meno chiara è che arrivare alle elezioni presidenziali con una guerra in corso rafforzerebbe notevolmente le sue possibilità di prevalere sul candidato repubblicano, che si tratti di Trump, si tratti di Pence, si tratti di De Santis o di altri candidati del Partito Repubblicano. Un certo patriottismo, diciamolo, chiamiamolo così, degli statunitensi rafforzerebbe comunque la posizione del presidente in carica, che appunto arriverebbe alle elezioni presidenziali brandendo il big stick, il grosso bastone della guerra in atto. È chiaro che tutto ciò può rispondere, anche se è opinabile anche su questo piano, a qualche esigenza o strategia elettorale di Biden, o più in generale una strategia che è quella a suo tempo delineata dalla signora Clinton, di una guerra di lungo periodo, una specie di Afghanistan sul territorio europeo che dovrebbe portare all'indebolimento della Russia e anche della Cina, non risponde però per nulla agli interessi né del popolo ucraino, né della Russia, né del resto del mondo, che continua a subire pesanti conseguenze della continuazione di questa guerra. E vogliamo citare per ultimo a tale riguardo una proposta interessante che è stata formulata di recente dal governo indonesiano, che prevede appunto un cessate il fuoco, la costituzione di una zona smilitarizzata con delle truppe di interposizione messe a disposizione dalle Nazioni Unite e in prospettiva lo svolgimento di un referendum di autodeterminazione nelle zone contese, Donbass, Crimea e le altre zone appunto che sono contese fra Russia e Ucraina. Ci pare una proposta più che utile, interessante, che potrebbe coinvolgere con gli sforzi in atto da parte della Cina e del Vaticano per arrivare a una soluzione pacifica di questo conflitto, che appare più che mai necessaria mentre slittiamo sempre di più verso il baratro del conflitto globale, possibilmente combattuto anche a colpi di testate nucleari. E per oggi, mercoledì 7 giugno 2023, è tutto. Buona serata a tutte e a tutti.